Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 l'informazione regionale, quest'oggi la apriamo con delle notizie che riguardano la nostra emittente. Questa sera la cena al Tenax con centinaia di soci del Controradio Club, un motivo in più per festeggiare. L'obiettivo di 2.000 soci e socie è stato raggiunto grazie al vostro contributo, grazie a chi ci sostiene, a chi ha ancora voluto farlo, perché la campagna non si ferma, chi ci ascolta ogni giorno e sceglie Controradio come compagnia quotidiana, con i microfoni puntati al 50° e all'anno che verrà. Sentiamo il servizio della direttrice editoriale Chiara Brilli.
Non è mai scontato dire grazie, soprattutto dopo che si è chiesto uno sforzo, dopo che c'è stato un atto concreto di fiducia e di sostegno e che avete capito che avevamo bisogno di questo. Tra di voi c'è chi ha fatto la tessera anche per chi non ha potuto, ma avrebbe voluto, ne siamo certi. Qualche settimana fa, alle 7 del mattino, aprendo il portone della radio prima di andare in onda, mi sento dare il buongiorno. Un lavoratore, un addetto alle consegne, con il camion accostato su Via del Rosso Fiorentino, mi dice: sono un ascoltatore, non ce l'ho fatta a fare la tessera quest'anno, ma grazie per quello che fate e perché ci siete. La strada è in salita, non solo per noi, è per questo che queste 2000 tessere sono ancora più importanti, cresciute come siete cresciuti negli ascolti, con picchi che ci rendono orgogliosi e responsabili nel fare sempre meglio. Ogni tessera in più sarà un ulteriore segnale forte, chiaro, incoraggiante. Noi non ci fermiamo e speriamo neanche voi. È la dimostrazione che esiste una comunità viva, attenta, partecipe, che crede nel valore di un'informazione libera, indipendente e radicata nel territorio. Un grazie speciale va a chi ci ascolta e sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e ha visto crescere questa realtà ed è cresciuto con noi. I suoi ricordi, aneddoti, racconti saranno prezioso materiale per la trasmissione che arriverà dal 9 marzo con le registrazioni o i testi che ci invierete e che ci faranno rivivere la radio attraverso di voi. Una storia sonora che culminerà il 31 di marzo, giorno ufficiale in quel 1976 che segnò l'inizio della testa. Ma c'è anche chi si è avvicinato alla radio da poco, l'ha scoperta, l'ha scelta e arriverà al 50° insieme a noi, crescendo insieme ad una radio e ad una comunità stupenda.
Andiamo adesso nella Basilica di San Lorenzo per la presentazione questa mattina delle porte bronze di Donatello nella sagrestia vecchia della Basilica dopo il restauro dell'opificio delle pietre dure. Andiamo in diretta da Domenico Guarino. Domenico, buongiorno.
Sì, Raffaele, a proposito di comunità stupenda, indubbiamente la Firenze del Rinascimento era una comunità stupenda dove si ritrovavano artisti contemporanei, allora giovani, talvolta giovanissimi, oppure più anziani, che comunque insieme, dialogando, contribuirono a quel patrimonio inestimabile che poi è diventato simbolo dell'umanesimo nel mondo. Diciamo questo anche per dire che Firenze poi nasconde nella sua incredibilità di capolavori assoluti, spesso in posti anche reconditi, no? Te li devi andare a cercare, come per l'appunto la sagrestia vecchia di San Lorenzo, che naturalmente San Lorenzo è una basilica molto conosciuta, ma certamente non dentro i grandi tour fiorentini. Ebbene, nella sagrestia, che in origine era una cappella di sepoltura dei Medici, così come le ben più famose cappelle Medice, per l'appunto solo dopo trasformate in sagrestia, ci sono queste due porte bronze che sono davvero un capolavoro di valore inestimabile. Sono state restaurate, le porte risalgono una al 1440, l'altra al 1442, quindi nel pieno del Rinascimento, ed hanno come soggetto la vita dei martiri e la vita degli apostoli. Sono di una fattura incredibile. Il restauro che è stato realizzato all'opificio delle pietre dure è riuscito a mettere in luce dei particolari che prima nella sporcizia che si era accumulato nel corso dei secoli non si potevano vedere, e ha dato anche la possibilità di studiare meglio questo capolavoro, che è costruito tutto sulle proporzioni. Quali proporzioni? Quelle che riporta anche il Brunelleschi, questa è una basilica brunelleschiana, e che sono prese dalla città celeste nel libro dell'Apocalisse. Le voci dell'opificio delle pietre dure del priore di San Lorenzo ed altri particolari sul restauro questa sera alla Newsline. Doveva esserci ministro Giuli, ma non c'è stato. Tuttavia lo spettacolo è davvero di grandissimo rilievo. Te la linea.
Grazie a Domenico Guarino parliamo adesso di sicurezza e immigrazione che tornano a scuotere il centro-sinistra toscano. A poche ore dall'apertura della Manifattura delle Idee, la manifestazione di venerdì e sabato a Firenze, l'ex sindaco ed eurodeputato Dario Nardella riapre il dossier sui CPR e invita il PD a non limitarsi a un no pregiudiziale, una posizione che riaccende il confronto interno e rimette al centro un tema destinato a pesare anche nella corsa verso le prossime politiche. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Sbagliato archiviare il tema dei rimpatri dicendo semplicemente no ai CPR, parola di Dario Nardella. A poche ore dall'inaugurazione della due giorni di discussioni politiche e Manifattura delle Idee a Firenze, l'ex sindaco apre alla possibilità di costruire un centro di rimpatrio per i migranti in Toscana. Un argomento che vede notoriamente il campo largo e il suo stesso partito, il PD, sbilanciato su tutt'altro versante e che fa deflagrare ancora una volta il tema della sicurezza nel campo del centro-sinistra. L'ex sindaco della città, ora europarlamentare, ha rinfocolato inaspettatamente la discussione sulla scia di quanto aveva già fatto il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale. In un'intervista alla Nazione, Nardella ha infatti spiegato che secondo lui è possibile pensare all'apertura di un centro di rimpatrio in questa regione, anche se molto diverso da quello per il quale in passato si sono spese le forze di centrodestra, ovvero una struttura simile agli SPRAR, che rappresentavano uno strumento molto utile per l'integrazione e allo stesso tempo per favorire l'integrazione delle persone ospitate. La riflessione dell'ex sindaco si allarga anche sul tema della sicurezza e sull'importanza che il centro-sinistra sia tornato a discuterne, dopo averne fatto negli scorsi anni una sorta di argomento tabù. Non sfugge tuttavia che la sua opinione sia in qualche modo in antitesi con il pensiero già espresso negli scorsi mesi dai due principali attori della politica cittadina che pure saranno alla due giorni della Manifattura delle Idee, il governatore toscano Eugenio Giani e la guida di Palazzo Vecchio, la sindaca Sara Funaro. Di certo il tema dei rimpatri e dei CPR torna al centro dell'agenda toscana e costringe il centro-sinistra a misurare con la domanda che tornerà di gran moda prima delle elezioni politiche del prossimo anno. È possibile coniugare accoglienza e sicurezza senza lasciare il terreno del confronto alla destra?
Oltre 600.000 euro di risarcimento ad una vittima del Forteto è quanto ha stabilito il Tribunale di Genova condannando il Comune di Vicchio per omessa vigilanza, una sentenza che richiama le responsabilità delle istituzioni nella vicenda legata alla comunità fondata da Rodolfo Fiesoli. Il Comune annuncia il ricorso, sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Una sentenza che non fa sconti e di oltre 600.000 euro risarcimento che il comune di Vicchio dovrà versare a una delle vittime del Forteto. A deciderlo è stato il Tribunale di Genova che ha condannato l'ente a pagare 628.000 euro più interessi e spese legali. Non è soltanto una questione economica, il dispositivo punta il dito contro un sistema di controlli assenti, servizi sociali che secondo i giudici avrebbero dovuto vigilare, non lo fecero. La vicenda riporta gli anni bui della comunità del Forteto in Mugello, al nome del suo fondatore Rodolfo Fiesoli, il cosiddetto profeta, condannato in via definitiva nel 2019 per maltrattamenti e abusi sui minori e scomparso lo scorso maggio. Il protagonista di questa storia era un bambino quando insieme ai due fratelli fu affidato alla comunità. I giudici minorili avevano disposto che i fratelli restassero uniti ma furono separati, dati a mamme affidatarie senza l'autorizzazione del tribunale. Una prima inescusabile negligenza, scrive il tribunale. Il giovane subì anche violenze sessuali. 15 anni fa fu tra i primi a denunciare pubblicamente il sistema Forteto, quando ancora molti lo difendevano. Oggi è un adulto che chiede solo di restare lontano dai riflettori. Con questo verdetto il totale dei risarcimenti ottenuti sfiora il milione di euro. Intanto il comune, già in difficoltà finanziaria, annuncia ricorso in appello. Ma la sentenza di Genova segna un punto fermo: quando lo Stato affida un minore ha il dovere di proteggerlo e se non lo fa deve risponderne.
Parliamo adesso di quello che accadrà domani alle 21, domani venerdì all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, un confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo con la prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, che ha appena terminato il suo mandato, e con Rinaldo Romanelli, avvocato segretario del Comitato Camere Penali. Sentiamo un breve estratto della trasmissione che abbiamo realizzato proprio con la Cassano e con Romanelli, che trovate anche in video su contrario.it.
Se il voto fosse ispirato da finalità politiche sarebbe la negazione stessa della funzione del referendum, che in questo caso è un referendum oppositivo che è stato previsto dal nostro costituente per dare voce alle opinioni minoritarie non rappresentate nella proposta di modifica costituzionale che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe vedere la più ampia convergenza politica delle varie forze presenti in Parlamento. La peculiarità peculiarità in questo caso è rappresentata dal fatto che siamo davanti ad una modifica pensata in sede governativa e ad un processo deliberativo del Parlamento che non ha visto alcuno sforzo di confrontarsi con le ragioni tecniche prospettate da altri e che non ha quindi prodotto quella maggioranza assoluta dei due terzi che, ove raggiunta, avrebbe evitato un pronunciamento su questioni molto tecniche. Ma in ogni caso è un'occasione positiva, già prevista espressamente dalla Costituzione, per imparare a conoscere la nostra carta fondamentale e finalmente a riconoscersi in essa in tutti i nostri comportamenti quotidiani.
Dal suo punto di vista, questa riforma, ci sarà una soggezione del giudiziario rispetto all'esecutivo?
Porterà a un condizionamento dell'autonomia del giudice, della cui terzietà si vuole rafforzare.
Io ritengo che votare per appartenenza politica pro o contro il governo sia legittimo, quindi non do a chi ha questa impostazione la patente di essere al di fuori della Costituzione, di essere illegittimo. Non lo condivido però assolutamente, perché la Costituzione è la carta fondamentale che regola i nostri rapporti e le regolerà per noi e per i nostri figli. Quindi per il governo Meloni è pro o contro, si voterà secondo me nel 2027 per mandarlo a casa o per mantenerlo. Chi sovrappone le due cose secondo me sbaglia e perde una grande opportunità per modificare la Costituzione in un senso liberale e in un senso progressista nell'interesse dei diritti del cittadino. Il fatto che non c'è stato confronto alla Camera e al Senato è vero, noi lo abbiamo stigmatizzato. La mancanza di confronto è un tema generale, purtroppo, che ormai riguarda la nostra politica, e che è un dialogo tra sordi sia l'opposizione che per i partiti di maggioranza. Il dialogo non era possibile perché dalla parte dell'opposizione l'unica voce era no e no a tutto. Adesso il popolo si pronuncerà e questo supererà questo deficit di dialogo. Per quanto riguarda la soggezione del giudice alla politica, è secondo me una cosa del tutto inesistente. La riforma prevede che attualmente la Costituzione, che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere, e la riforma prevederà che l'ordine giudiziario è autonomo, indipendente da ogni altro potere e si compone dei magistrati della carriera giudicante e dei magistrati della carriera requirente.
Adesso parliamo di libri, parliamo di Identities, leggere il contemporaneo, la rassegna giunta alla sua nona edizione promossa dall'associazione La Nottola di Minerva, che presenta in collaborazione con Testo, come si diventa un libro, l'evento Il futuro si costruisce un pensiero alla volta, domani alle 11.30 alla stazione Leopolda nell'ambito di Testo, la manifestazione dedicata al mondo e ai protagonisti dell'editoria, promossa fino a domenica da Pitti Immagini. Sentiamo Stefania Costa della Nottola di Minerva.
Il sottotitolo di Identities, leggere il contemporaneo, è Il futuro si costruisce un pensiero alla volta. È proprio in questa cornice che noi abbiamo cambiato lo sguardo e abbiamo allargato dalla sola città, l'abbiamo allargata a tutte le reti delle biblioteche e dei centri culturali della regione toscana. Quindi lo sguardo si è allargato e le modalità dei nostri interventi si sono modificate, hanno valorizzato tanti degli strumenti culturali proprio per essere in grado di rafforzare il nostro pensiero critico, la nostra consapevolezza e anche il nostro senso di appartenenza. Ecco, abbiamo invitato Enzo Fileno Carabba, Caterina Ceccuti della Fondazione Spadolini, Letizia Fuochi, Lucida Giagnoni, Alessandra Minello e Caterina Soffici, che ognuno dal proprio sguardo, anche con la collaborazione della Fondazione Mondadori, daremo un assaggio di quello che sarà la nuova edizione, Il futuro si costruisce un pensiero alla volta, e ognuno farà una piccola lezione spettacolo con anche qualche sorpresa.
E nell'ambito di Testo alla stazione Leopolda, da domani a domenica, anticipazioni, curiosità e news dal mondo dell'editoria con In Testo, la trasmissione radiofonica che dalle 10 alle 10.30 vedrà Contro Radio insieme a Radio Gridolini in diretta dalla Leopolda. Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani cielo sulla Toscana è previsto localmente nuvoloso con schiarite nel pomeriggio, venti deboli ma ricalmi, temperature in lieve calo, le massime. Le 13 in punto è tutto, tra poco il City Lights e poi Giovanni Barbato con Stato Beato. Buon ascolto.
Newsline di Controradio, notiziario regionale.